Noi, essendo una nazione cattolica, abbiamo una visione non particolarmente ecumenica di questo genere di cose, e anzi siamo stati, come probabilmente vi ricorderete da scuola, protagonisti, nonché soggetti della Controriforma e tutta una serie di cose, no? Eccetera, eccetera, che evidentemente ci portano a una prospettiva un po' diversa da quella che poi tendenzialmente è reale, o perlomeno sembra reale. La riforma è stata una delle cose più importanti della storia moderna e della nostra storia come cultura occidentale, perché di fatto è uno scisma, quindi ha infranto tutta una serie di equilibri che c'erano fino ad allora e ci ha traghettato nel mondo come è oggi, no? In un certo senso. La vedremo come fondamento della nascita della scienza, quindi già questo, insomma, non è poco. La vedremo come origine di tutta una serie di luoghi comuni e tratti culturali che caratterizzano la realtà contemporanea. La gran parte delle cose con le quali abbiamo a che fare oggi deriva da un'ispirazione riformata, da un'immaginazione riformata. A tutt'oggi modella pesantemente, per esempio, gli Stati Uniti. La cultura degli Stati Uniti è una cultura profondamente protestante per molti versi. Pensate semplicemente, non so se sapete la questione delle assicurazioni sulla salute negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, se non sei assicurato, nessuno ti cura, no? Quindi o paghi tu oppure puoi pure morire, fondamentalmente, ecco, detta proprio brutalmente. E questo è, dal nostro punto di vista, difficilmente comprensibile, perché noi siamo quelli del welfare inclusivo, che può avere tutte le pecche che volete, però ancora oggi, nelle statistiche mondiali, nelle classifiche mondiali, siamo al secondo o terzo posto come sistema sanitario, come qualità del sistema sanitario, per cui voi direte, figuriamoci gli altri. Vabbè, ho capito quello che è, però insomma, di fatto, questo è quanto. Il problema dell'assistenza sanitaria negli Stati Uniti è un problema un po' più ampio che ha a che fare con la dottrina della predestinazione, che è una dottrina protestante. Nel senso che chi è praticamente chi sta male se l'è cercata, detta proprio in modo molto brutale, però l'idea generale è quella. Ci sono i buoni, ci sono i cattivi, Dio decide a monte e poi dai comportamenti nella vita ti rendi conto di chi è cattivo e chi no. Questo comporta, se lo mettete insieme al fatto che sta nascendo l'economia, che c'è sempre questa cosa che va considerata, un cambiamento di etichetta piuttosto significativo per la povertà. No? Vi ricordo che San Francesco, il poverello di Assisi, no? Lasciate che i poveri vengano a me, che i bimbi vengano a me, il povero nel cattolicesimo è una categoria quasi privilegiata, perché non ha a che fare col denaro, perché non ha a che fare con le seduzioni mondane, perché c'è tutta una serie di facilitazioni, diciamo, da un punto di vista spirituale, in pratica meno, ma diciamo che non interessava. Col protestantesimo, con certe parti del protestantesimo, in particolare col calvinismo, che vedremo essere la variante più importante per quello che riguarda la cultura contemporanea, questo cambia. Il povero diventa quello che deve essere lasciato andare per conto suo, che deve essere abbandonato a se stesso perché già abbandonato da Dio. La povertà diventa un segno di qualità morale. Non è più una questione di sfortuna, non è più una questione di accidenti capitati strada facendo, qualcosa che può essere sanato, ma è qualcosa che è, diciamo, essenziale. Quindi se sei povero è perché sei condannato e quindi io non devo spendere niente per aiutarti, perché già ci ha pensato il Padre Eterno a metterti una bella croce addosso. Allo stesso modo, chi è ricco è salvo. Perché il problema della predestinazione, ve lo accenno e poi chiudo, se no veramente andiamo a fin dall'altra parte, è che non ce n'è traccia. Non c'è modo di sapere chi è salvo e chi no. E questo crea una serie di situazioni divertenti, avrebbe potuto creare una serie di situazioni divertenti, soprattutto quando è cominciata questa dottrina, perché a quel punto la domanda è: perché devo comportarmi bene se tanto comunque già qualcuno ha scelto per me? Allora posso pure fare quello che cavolo mi pare. Poligamia, mi diverto, stupro, rubo, faccio stragi, cioè tanto è uguale. Se so salvo qualunque cosa io faccia. Se so condannato qualunque cosa io faccia, tendenzialmente no, avrei potuto. Alcune minoranze eretiche l'hanno anche fatto. Non so se qualcuno di voi ha letto o ha sentito parlare del nome della rosa. Ci sono state una serie, i dolciniani erano noti per dei comportamenti che al tempo venivano considerati, diciamo, non particolarmente accettabili, diciamo che erano una specie di comune del 68, però questo succedeva tipo 300 o 400 anni prima, quindi insomma, ci voleva un bel coraggio. Quindi un po' di frange eretiche ci sono state, poi però quello che era il comportamento pregresso e tutto ciò che era stato insegnato si è riaffermato e quindi sono diventati tutti molto ligi, o perlomeno a parole sono diventati tutti molto ligi. Però c'era sempre bisogno di sapere come facevi a essere salvo, perché non c'era nessuna garanzia e al tempo, ricordiamolo, era molto importante sapere se te saresti salvato o meno. No, oggi come oggi non sembra essere un grande problema della nostra vita, ma fino a poco tempo fa il sapere che te potevi salvare o non ti potevi salvare era fondamentale perché collaborava al tuo benessere generale. Quindi c'era bisogno di mettere a punto una serie di strategie e casualmente, visto che c'era l'economia a portata di mano, la strategia che è stata accentuata è esattamente quella del chi ha successo economico si salva. È salvo perché dicevano alcuni, te pare che Dio te condanna e poi te permette di diventare sto padre eterno qui in terra? Ci deve essere una forma di coincidenza di qualche genere, per cui chi è ricco, chi ha un'industria, chi è un capitalista è pure salvo. Chi invece è povero non solo è iellato perché è povero, ma è pure condannato alle pene dell'inferno. Quindi insomma, ne è venuta fuori una serie di problemi piuttosto seri che continuiamo a beccarci fra i denti, tutto sommato, se ci pensate, no? Perché comunque, mentre prima chi era ricco, bene o male, poteva essere un bersaglio abbastanza logico di risentimenti e di odi, oggi no. Oggi se sei ricco diventi presidente degli Stati Uniti, diventi presidente del Consiglio in Italia, diventi sindaco di Londra, non è casuale. Non è casuale perché comunque una parte di quella benevolenza che ti viene dall'essere ricco e quindi salvo, che noi lo sappiamo o meno, rimane. Quindi in qualche misura i ricchi si sono tirati fuori di impaccio non poco oggettivamente, no? Saprete che negli Stati Uniti più sei ricco e meno tasse paghi. Il che lo potreste capire se applicaste quello che vi ho detto la volta scorsa. Perché continua ad essere comunque un'interpretazione della realtà contemporanea però con le categorie dell'Ottocento. Perché se sei ricco si presume che tu crei lavoro, crei industrie, crei ricchezza indotta e quindi più ti faccio lavorare a te e più incassiamo tutti quanti. Solo che questo è palesemente falso, oggi come oggi. Più sei ricco e più sei ricco. Fine. Paghi 2 lire di tasse da qualche parte nel Principato di Monaco, a Vaduz, nel Liechtenstein o da qualche altra parte, dopodiché frodi il fisco come Trump per 916 milioni di dollari e sei lì e tutti quanti, evviva Trump! Cioè, questo è il bello della cosa, no? Poi siamo quelli razionali. Vabbè, comunque ancora mi ricordo, voi eravate piccoli, o forse non c'eravate nemmeno, quando siete nati di bello voi? Ecco appunto, non c'eravate, mi sembrava. Vabbè. Comunque, allora, nel 94 vince Berlusconi la prima volta dando inizio a... Vabbè, lasciamo perdere. Vince Berlusconi e intervistano gente in televisione e c'era una famiglia di braccianti pugliesi, ancora mi ricordo, dove la donna, noi lo votiamo perché è come noi, ha i calli sulle mani. Io volevo andargli a menare, dico, ma puoi essere così deficiente? C'è qualcuno che... Come te può venire in mente? Eppure erano convinti. Ai galli sulle mani, Berlusconi, i galli sulle mani. Vabbè, comunque, quindi come vedete c'è una forma di apertura, di stima, di, tra virgolette, adorazione, ma vedremo andando avanti che il tono religioso, facciamo finta che non ci sia, ma ce n'è quanto ne vogliamo, forse più di quello che dovrebbe, e quindi questi sono argomenti piuttosto interessanti. Però chiudiamo la parte della riforma per il momento, perché veramente... avete bisogno di qualche altro strumento per capirla meglio. Tornando invece un momento a quello che abbiamo detto la volta scorsa, che in qualche modo abbiamo anche un po' ripreso adesso, abbiamo questa situazione quindi nella quale l'Europa si trova confrontata con una serie di valori che fino ad allora non aveva ritenuto tali. No, in qualche misura c'è un'inversione valoriale. Che si è venuta preparando, che si è venuta affermando pian piano, ma alla fine esplode in tutta quanta la sua contraddittorietà, oserei dire, no? Tant'è che ne vengono le grandi rivoluzioni, da una parte la rivoluzione americana, siamo sempre da quelle parti, la rivoluzione francese fine Settecento, arriveremo alla rivoluzione russa nei primi del Novecento, ma quello è tutto un altro discorso, ad ogni modo, insomma, un periodo di grandi sommovimenti. La rivoluzione scientifica andava avanti già da un po', la rivoluzione industriale comincia in quel periodo, su tutte rivoluzioni e tutte con, come dire, che si chiamano rivoluzioni a pieno titolo. Da allora in poi abbiamo chiamato rivoluzione qualsiasi cosa. Ancora oggi c'è qualche idiota che scopre un'altra app ed è una rivoluzione. Non è quello il concetto. Qui parliamo di rivoluzioni veramente, ovvero sia di ribaltamenti delle prospettive e degli assetti di una società. In tutto questo, abbiamo detto, alcuni si rendono conto appunto di aver bisogno di nuovi strumenti di comprensione del reale e cominciano a utilizzare queste nuove discipline, questi nuovi modi di studiare la realtà. Abbiamo detto che Auguste Comte parla di, diciamo, sancisce la nascita della sociologia nel 1835 con il corso di sociologia positiva e, come abbiamo visto, positivo sta per fondato sui fatti, positum. Tutto quello che, quando sentite parlare di neopositivismo, positivismo, quello che accade oggi, perché continuiamo a essere in clima positivista nonostante tutto, anche perché appunto abbiamo visto, e, ecco, ha a che fare con i dati. Dati che sono, come credo avevi già accennato, una costruzione culturale di metà 600, cominciano a costruirsi nel metà 600, dei quali oggi noi abbiamo una percezione feticistica. Noi siamo convinti che questi dati siano effettivamente un modo per scoprire le cose, per fondare i ragionamenti, fondare soprattutto le decisioni politiche. Vedremo che pure questo è ampiamente discutibile, però comunque al tempo sembravano un'ottima idea. Allora, Comte, come abbiamo detto, dice che la sociologia è la regina delle scienze. È la scienza che studia la società e ci lascia così di fatto in un mare di casini, fondamentalmente. Uno, perché come vi ho già detto l'altra volta, affermare che una dottrina appena nata è la più importante di tutte le scienze a disposizione nel panorama culturale europeo lascia un po' il tempo che trova, come vi ho detto, tutti ridevano, no? I giuristi, i filosofi, i matematici, insomma, tutti quanti. E profondi accessi di risa, perché dice questo che diavolo è, come salta fuori, come gli viene in mente. Ma il problema in effetti è che Comte aveva visto una cosa da questo punto di vista intelligente, cioè era un'intuizione geniale per certi versi, perché al tempo, ovvero sia Comte si rendeva conto, cominciava a rendersi conto che c'era bisogno di un qualche tipo di sguardo che riunisse i risultati di tutte le altre discipline, perché già allora noi cominciavamo ad avere un problema che oggi scontiamo in modo esasperante, ovvero sia quello della specializzazione del sapere. Il sapere diventa sempre più diviso in settori disciplinari che parlano sempre meno gli uni con gli altri. Quindi per certi versi possiamo intuire in Comte invece una percezione dell'importanza di ricominciare a far parlare i saperi fra loro, perché già lì cominciavano a esserci delle grosse difficoltà che poi oggi sono diventate le difficoltà che forse conoscete o che conoscerete. Noi abbiamo all'interno di qualunque orientamento disciplinare una miriade di subspecializzazioni che non solo hanno delle loro bibliografie e dei loro autori di riferimento, ma che studiano solo quelli e non escono mai da questa situazione, il che è, dal punto di vista del farsi del sapere, come abbiamo visto, non particolarmente opportuno. Allora, questo è uno dei punti che potremmo mettere in luce di Comte. L'altro punto è che però, dicendolo, formulandolo come lo formula, ci crea un problema, perché, come ho detto, la società è un concetto estremamente ampio, troppo ampio, di fatto non significa niente. Che cosa studia la sociologia? Non puoi studiare la società, perché la società è un'enormità di cose, come forse avrete notato, no? E tra l'altro è anche un concetto abbastanza ingannevole, no? Cosa dovremmo dire? Che cos'è la società se dovessimo definirla?
I rapporti tra persone.
I rapporti tra persone, mi dice il vostro collega, che è evidentemente relazionale come orientamento, che va bene, però non solo. La società sono anche le istituzioni, la società sono gli artefatti, sono le opere d'arte, sono qualsiasi cosa. Poi tra l'altro il problema è che dire la società dà una sensazione di fissità per certi versi, no? La società, diceva Simmel, è di fatto un'istantanea, è come se tu scattassi una fotografia alla realtà e dicessi ecco questa è la società, ma quella già non c'è più, perché è già cambiato tutto, perché soprattutto oggi come oggi noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che tutto ciò in cui viviamo è processuale. costantemente in mutazione, pure troppo per certi versi, no? Però il punto centrale è esattamente questo, il cambiamento. Perché nelle società precedenti il cambiamento era talmente lento da essere praticamente impercettibile da parte degli esseri umani. Era un cambiamento che andava al di là delle generazioni, quindi sì, dall'800 al 1700 le cose cambiano, ma quelli che vivevano 50 anni di questo lasso, gli pareva che tutto fosse fermo, immobile, perché no, non c'era il ritmo del cambiamento che c'è oggi. Oggi il cambiamento è diventato perfino un problema, per certi versi, no? Da un anno all'altro non sai più che trovi, non sai più se trovi gli stessi negozi, non sai se userai gli stessi computer e apparecchiature, non sai più praticamente un tubo di nulla. Quindi quello che vediamo con la modernità in larga misura è un accentuarsi del cambiamento. E quindi una necessità di studiare più questo probabilmente che non la stabilità, oppure i rapporti che ci sono tra stabilità e cambiamento. Però questo è un punto di vista già novecentesco. Qui siamo nell'Ottocento. Quindi Comte ci dice studiamo la società, tutti lo prendono in giro per certi versi, poverino, ma resta un problema. Uno, da una parte l'esigenza di un nuovo sapere. Due, il bisogno di decidere cosa studia sto nuovo sapere. Perché c'è bisogno di concentrarsi su qualcosa, no? Non puoi studiare in generale sempre perché poi di fatto non ottieni nessun risultato. Quindi la storia della sociologia, da subito dopo Comte in poi fino ad oggi, faccio presente fino ad oggi, è una storia di discussioni e dibattiti sull'oggetto della sociologia. Ovvero sia, i vari autori che abbiamo visto essere in linea di massima all'inizio autori di una importante caratura, di un certo standard intellettuale, cominciano a proporre una serie di soluzioni a questo dilemma, ovvero sia che cosa studiamo noi? E c'è chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, siccome noi non facciamo un corso di storia della sociologia, io questa cosa la semplifico notevolmente, però è comunque importante tenerlo presente perché ha, per esempio, molto a che fare con quello che ci raccontano i Rush. Buffo, ma no, tanto per dirvi quanto la questione non sia affatto risolta. Da una parte ci sono coloro che preferiscono studiare la stabilità, no? E quindi studiano il modo in cui la società, tra virgolette, si configura. Studiano quella che viene chiamata la struttura della società. Dicendo che lo studio della struttura è sufficiente alla comprensione dell'intera società. Adesso questo ve lo rispiego meglio quando ho finito. Dall'altra parte ci sono quelli che invece studiano il cambiamento, che ritengono che il cambiamento sia la, come dire, la caratteristica più importante del tempo nel quale vivono, e quindi accentuano un'attenzione per quella che viene chiamata l'azione. Quindi di fatto, semplificando, vi ripeto perché poi ci sono i conflittualisti, insomma ci sono svariate altre di proposte di eventuali possibilità di lettura, però visto che siamo alla base teniamoci bassi, abbiamo da una parte gli strutturalisti, cioè quelli che studiano la struttura, dall'altra abbiamo i teorici dell'azione. Ok? Ora vedremo un attimo chi sono, che dicono, perché è importante sapere queste cose e via discorrendo. Quello che però mi interessa è che capiate una cosa, cioè questi sono personaggi, sono gente molto intelligente, quindi per quanto possa sembrare semplificante quello che vi dico, va preso sempre col famoso grano di sale, no? Allora, perché qualcuno dice che può studiare soltanto la struttura e qualcuno dice che può studiare soltanto l'azione, con questo descrivendo l'intera società? Perché ragiona da un certo punto di vista come un matematico. Avete presente l'idea di funzione? Qualcuno di voi sa cos'è una funzione? Y uguale f di x? Allora, y uguale f di x ci presenta due tipi di variabili, una variabile dipendente e una variabile indipendente. La variabile indipendente, che è x, cosa fa? Influenza la variabile dipendente. Quindi voi non fate altro che sostituire struttura e azione alla y e alla x e capite perché qualcuno si può concentrare soltanto sulla struttura e soltanto sull'azione. Perché gli strutturalisti che dicono? Che la struttura è la X e di conseguenza, se io studio X, so anche quello che accade ad Y. Ci siamo? Gli azionisti, chiamiamoli così, dicono il contrario, ovvero sia la X è l'azione. Per cui se io studio l'azione, questa influenza Y, che è la struttura, e io le capisco entrambe. Questo perché? Uno, perché il conoscere, la conoscenza, noi riteniamo che sia una questione per certi versi economica, nel senso buono del termine, ovvero sia che tende a risparmiare energie, no? Quindi invece di studiare tutto, studio soltanto una parte che ritengo essere più importante o comunque in grado di permettermi la comprensione dell'insieme. Okay? Due, per motivi metascientifici, e questi li vediamo adesso con un po' di calma. Allora, questo discorso, come probabilmente noterete, o forse no, ma comunque ad ogni modo, è per esempio a fondamento dell'intero marxismo, dell'intera teoria marxiana, se vogliamo evitare gli ismi. Perché cosa dice di fatto Marx, come avremo modo di vedere, come forse saprete, qualche anno fa non avrei manco parlato perché lo sapevano tutti, ma ormai è diventato un po' più complesso. Marx dice che la X è l'economia. Tant'è che tutta la dialettica struttura e sovrastruttura, la scelta dei termini, come vedete, tutto quanto, rientrano perfettamente in questo tipo di discorso. Marx dice, se io studio l'economia, capisco tutto il resto, perché è l'economia che influenza la sovrastruttura, quindi il diritto, l'arte, i modi di vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi vedete che Marx rientra perfettamente all'interno degli strutturalisti, da questo punto di vista. Qual è il problema? Che tutto sommato questo è vero fino a un certo punto, ovvero sia, siccome il sapere umano, le scienze sociali pretenderebbero di essere come le scienze naturali, ma non lo sono, il discorso dell'equazione è insufficiente, ovvero sia, sì, una parte di una cosa può essere spiegata nei termini dell'altra, ma non tutta. Ci sono dei residui, c'è qualcosa che rimane fuori, qualcosa che puoi capire soltanto se studi specificamente quel qualcosa. Quindi se tu sei uno strutturalista e non integri il tuo sapere attraverso un ricorso dello studio e dell'azione, qualcosa della realtà non la capisci. E viceversa, se tu sei uno studioso dell'azione ma non ti interessi minimamente della struttura, una parte della realtà non la capisci. E quindi quando vai a formulare le famose leggi che abbiamo visto essere al tempo lo scopo dei vari studiosi, dici delle cose che un po' funzionano e un po' no, o a volte dici proprio delle colossali cazzate, diciamo proprio così, no? Ecco. Quindi c'è un po' una certa difficoltà, perché? Perché nella fattispecie ciò che tu stai studiando è un'interazione molto complessa. La società, noi la definiamo meglio, cioè scusatemi, sì, l'oggetto della sociologia o comunque quello che viene chiamato società, noi lo definiamo meglio processi sociali. E questi processi sono un costante ritornare gli uni sugli altri, influenzarsi reciprocamente. All'interno dei processi sociali ci sono gli uomini, che sono, che ne dica ancora oggi la grande statistica, i famosi big data, eccetera, eccetera, spesso e volentieri imprevedibili. Quindi pretendere di poter, come dire, definire comportamenti collettivi umani attraverso delle formule economiche, delle formule matematiche, dei comportamenti meccanici, funziona fino a un certo punto, poi non funziona più. Quindi c'è questo grosso problema col quale ci confrontiamo. Però ritorniamo ai tempi. Allora, chi sono gli esponenti più importanti dell'una e dell'altra teoria o comunque approccio allo studio della sociologia? Diciamo che per quello che vi riguarda è importante ricordare perlomeno qualche nome. Il primo, per esempio, strutturalista di una certa rilevanza è Émile Durkheim, che è francese pure lui, come vedete, come Comte, e quindi insomma porta il contributo, diciamo, cartesiano del pensiero occidentale nella sociologia. Durkheim è uno strutturalista, che poi ha una serie di, come dire, allora, Émile, scritto Émile come il famoso libro di Rousseau, Durkheim invece ha scritto Durkheim, che viene da una delle regioni più tormentate d'Europa, Alsazia-Lorena, tant'è che il suo cognome è tedesco, Ma lui voleva pronunciarlo alla francese, io ve lo risparmio perché viene fuori un Durkheim che è un po' complicato. Quindi continuiamo a dire Durkheim, solo che appunto lui si sentiva francese e diciamo che questo tipo di biografia in qualche modo pesa anche sulle sue scelte successive, no? Nel senso che se tu vivi in un posto dove ti svegli la mattina e sei francese e vai a dormire che sei tedesco, perché è un continuo, no? Tra incursioni, guerre, razzie, cioè di tutto, succede di tutto. A un certo punto probabilmente vorresti che le cose fossero chiare e stabili, quindi diciamo che non a caso, per certi versi, possiamo ipotizzare che Durkheim fosse uno strutturalista per motivi suoi proprio, come dire, anche biografici, mettiamola così. Dall'altra, dicevo, seguono a Durkheim due dei più grossi sociologi del XX secolo, quindi è opportuno che almeno i nomi li sappiate, che però sono americani, Talcott Parsons e Robert Merton. Questi sono, per essere più precisi, degli structural funzionalisti, poi adesso vedremo, no? Che appunto attraverso il concetto di funzione, che dovrebbe essere qui da qualche parte, ecco, function and the form, come vedete ci siamo pieni, il concetto di funzione in qualche modo unisce cambiamento e struttura, no? In modo un po' meccanico, come immaginerete, che ti viene in mente una funzione, ti fa venire in mente o la matematica di cui parlavamo prima, oppure gli ingranaggi di tempi moderni di cui vi ho parlato la volta scorsa, insomma, però diciamo che comunque, no, il pensiero degli strutturalisti e degli structural funzionalisti successivi si concentra su questo problema. Perché? Perché se tu studi la stabilità, ovvero sia la struttura, e quindi come si riproduce la struttura nel tempo, come si mantiene la struttura nel tempo, come questa influenza ciò che vi accade all'interno, non sei più in grado di spiegare come questa cambia. E tu lo vedi che cambia. Non so se mi spiego. Cioè, lo strutturalismo è tutto, i pensieri di questo genere hanno grosse difficoltà a spiegare come fanno a cambiare le cose, perché loro più che altro ti propongono il modo in cui non cambiano. No, la struttura sta lì e rimane nel tempo grazie a una serie di procedimenti e di cose che accadono. Però quello che loro ti dicono è che rimane, non che cambia. Quindi la difficoltà dello strutturalismo e di tutte le teorie correlate è quella di spiegare il cambiamento. Ok? Dall'altra parte invece, quindi abbiamo detto Durkheim, Parsons, Merton, questi sono, diciamo, la trimurti degli studiosi della struttura. Dall'altra parte abbiamo un nome principalmente che va ricordato invece, che è quello di Max Weber. Max Weber, W-E-B-E-R. E mi raccomando, è tedesco, quindi Weber, non Weber. Weber è quello che ha scritto Jesus Christ Superstar. Non ci interessa. Ok, qui parliamo di Weber. Max Weber è, diciamo, il padre della teoria dell'azione, uno dei pensatori più attuali. Vedremo che una serie di idee di Weber continua ad essere estremamente utili oggi per capire quello che succede. Uno dei pensatori che meglio incarnano quello che abbiamo definito la volta scorsa il contraddittoriale. Allora, vi faccio presente che nella canzone che ho alle spalle, nel testo che ho alle spalle, c'è per esempio Everybody Need Reverse Polarity, che vuol dire più o meno quello che vi dicevo l'altra volta, ovvero sia alternare positivo e negativo, no? Avere due tensioni che confliggono, questo è il punto. Perché confliggono in Weber le tensioni? Perché Weber è tedesco, i tedeschi come ben sapete sono piuttosto stabili, no? Sono massicci. Quindi il pensiero tedesco tendenzialmente lo penseremmo come un pensiero strutturale. Ma Weber, come dire, era troppo intelligente perfino per le sue stesse convinzioni, quindi di fatto è stato perennemente in esaurimento nervoso per tutta la sua vita. Perché aveva delle convinzioni molto radicate, ma quando cominciava a riflettere andava oltre queste convinzioni. Quindi ci ha regalato una serie di strumenti per comprendere la realtà contemporanea fondamentali. Ha parlato del politeismo dei valori, ha parlato del mana, ha parlato del disincanto del mondo, cioè tutta una serie, della gabbia d'acciaio, sono tutta una serie di immagini di una potenza incredibile dovute a uno che tutto sommato era un razionale, razionalista, che avrebbe voluto essere probabilmente uno strutturalista, ma non ci riusciva, non c'era verso. Perché quando andava a pensare a come stavano accadendo le cose, non poteva non rendersi conto del fatto che c'era qualcosa d'altro in atto. E questo qualcosa d'altro cos'era se non il principio del mutamento incarnato nel genere umano? Il qualcosa d'altro era il protagonista della modernità, il soggetto, quello con la S maiuscola. ovvero sia quello che improvvisamente da qualche tempo a quella parte era diventato l'oggetto di importanza, di attribuzione di valore, l'oggetto di culto per certi versi dell'intera cultura. Vi faccio presente che fino alla modernità di peso del soggetto inteso come singolo individuo libero e autonomo non c'era. Ovvero sia, prima della modernità, di fatto gli esseri umani appartenevano a gruppi più ampi e ne facevano parte, e il loro comportamento e le loro azioni potevano essere in larga misura spiegate attraverso l'appartenenza a questi gruppi. Con la modernità cambia radicalmente tutto questo e si afferma quella che per noi è abbastanza normale considerare, ovvero la figura dell'essere umano autonomo e indipendente, che discuteremo, perché pure questa, insomma, in qualche misura lascia un po' il tempo che trova, però insomma comunque è piuttosto importante. Sulla base di questi ragionamenti Weber dice: io devo piuttosto studiare l'azione, perché è l'azione che mi spiega com'è la struttura. È attraverso l'azione degli uomini che la struttura viene in essere, si configura in un certo modo e può essere mutata in certi altri modi. Quindi io studio semplicemente l'azione, privilegio l'azione, un tipo particolare di azione, come vedremo, quindi l'azione dotata di senso, no? Lo chiama l'azione sociale, e attraverso questo riesco a chiarirmi estensivamente quello che accade. Per altri versi potremmo inserire in questo filone anche Simmel, che è il famoso autore di cui vi ho già parlato, nonché quello che troverete citato estensivamente più o meno dappertutto nei nostri testi, perché secondo me è un autore assolutamente ancora come se scrivesse l'altro ieri, fondamentalmente. E Simmel però è già più complicato. Simmel è già quasi un autore contemporaneo, tant'è che al tempo non lo capiva quasi nessuno, oggettivamente, insomma, e ha avuto una lunga storia travagliata. Però Simmel dice questo, parla appunto di interazione, già, no? Quella che lui chiamerà Wechselwirkung, che vuol dire azione reciproca, quindi di continua influenza reciproca tra struttura e azione, intesa come esseri umani soli e in gruppi. Quindi tutto questo circuito di continue perturbazioni reciproche tra la struttura e coloro che vi abitano genera la realtà. Ok? Domande? Questa è quasi una lezione universitaria, per cui potete anche non capire, volendo. Quindi se qualcuno non ha capito può alzare la mano senza nessun problema, dire non ho capito, va bene, è piuttosto normale. Eccola. Quest'ultimo, Wechselwirkung, questo è un po' stronzo. Allora, Wechselwirkung in qualche misura è, avete presente il cerchio con le freccette che gira continuamente? Ecco, quello fondamentalmente. Ovvero sia, dice Simmel, io non riesco a capire la realtà se non considero quanto complessa essa sia e come ogni elemento di fatto retroagisca sugli altri. Da questo punto di vista Simmel è talmente moderno che anticipa quelli che sono i principi della robotica, quelli che sono i principi della creazione cibernetica successiva. Questo in qualche misura è il concetto di feedback, no? Mentre nell'immaginazione meccanica tu dai un calcio a una palla e la palla si muove, quindi A su B, fine, nell'immaginazione non meccanica c'è un qualche tipo di ritorno dalla palla a te. Non è semplicemente un'azione causale lineare. Quindi vuol dire che se io esercito un qualche tipo d'azione sul mondo che mi circonda, non è che il mondo incassa stazione e non fa niente, il mondo si modifica e in qualche modo probabilmente torna a me con qualche altro sistema che io poi devo registrare cambiando a mia volta e poi retroagire ulteriormente sul mondo. Non so se mi spiego. No? È un circuito. C'è continuamente bisogno di essere consapevoli degli effetti di ciò che si fa e dei modi attraverso i quali ciò che si fa modifica l'oggetto sul quale si stava lavorando, che quindi è diverso da prima e deve essere reinterpretato di volta in volta. È un circuito conoscitivo molto più complesso del io studio B, io studio C, io sposto B e lo metto lì e fine, non c'è da preoccuparsene più, il discorso è semplicemente chiuso qui. Quindi è un problema di diversi gradi e modi di interpretazione del principio di causa ed effetto. La gran parte del pensiero occidentale ad oggi, nonostante tutto, continua a ragionare con un principio lineare di causa ed effetto. Quindi se io faccio A, allora B. Chi ha una qualche consapevolezza dei linguaggi di programmazione conoscerà questa come la famosa subroutine if-then, che è esattamente un problema, perché vuol dire che se io faccio una cosa, a questa cosa corrisponde soltanto una conseguenza. Quindi se io faccio A, allora B. Invece nel mondo normale, se io faccio A, B, C, D, E, F, G, H, non lo so. Non so se sta cosa è chiara. Tenetelo presente. È raro che ci siano delle azioni che hanno una sola conseguenza. Tant'è che bisogna, come dire, ragionare molto attentamente sull'azione, perché l'azione è in qualche misura un principio di caos. Non è così semplice, no? Questo c'era arrivato pian piano dopo Weber, ci sono arrivati altri autori come Schütz, per esempio, come lo stesso Morin che studieremo noi, che si dedica allo studio dell'azione in modo da renderla, come dire, da squadernarne la complessità, no? Tant'è che con Morin parleremo di ecologia dell'azione, addirittura. Però diciamo che in Simmel questo comincia a essere già percepito, e Simmel, vi ricordo, scrive a cavallo dei due secoli, tra l'Otto e il Novecento. Il suo, una delle sue, dei suoi lavori più importanti, che è La filosofia del denaro, esce nel 1900, quindi proprio è emblematica da questo punto di vista, e dalla filosofia del denaro viene tratto quel famoso saggetto di cui vi ho parlato, che se volete leggerlo nessuno si offende, che è Le metropoli e la vita dello spirito, che appunto descrive esattamente tutte le dinamiche che si stanno mettendo in atto in questo turno di tempo e le varie conseguenze. Quindi, il problema dell'azione è un problema complesso. Non che quello della struttura lo sia da meno nel momento in cui li vai a studiare, però insomma comunque. Ci siamo fin qui, quindi? Azione, struttura, Weber, Schütz, Simmel, Durkheim, Parsons, Merton, tanto per avere un minimo di panorama dei vari autori. Vi dicevo che alla base di queste scelte non c'è solamente un problema scientifico. E questo mi porge il destro per cominciare a vedere uno dei contributi interessanti e originali di Weber su questo argomento, perché guarda caso, siccome vi dicevo, Weber studia molto, con una certa attenzione, tutte le dinamiche relative al conoscere, al sapere scientifico, e si rende conto di un discorso, ovvero sia che può essere vero che tu, quando sei scienziato, crei delle procedure, dei passaggi e delle metodiche di indagine che possono essere ribadite e ripercorse da altri. Lo sapete questo, suppongo. Cioè il sapere scientifico è un sapere che è replicabile e trasmissibile. Okay? Quindi dice Weber, finché noi parliamo degli sviluppi di una ricerca, questi sviluppi devono essere effettivamente rendicontati, espressi, esplicitati, e dovremmo poter mettere altri ricercatori nelle condizioni di rifare quello che noi abbiamo fatto, in modo che se vogliono controllare quello, gli esiti della questione, lo possono fare. Però, dice Weber, il momento della scelta dell'oggetto di indagine è eminentemente soggettivo. Ovvero sia, ogni scienziato, ogni ricercatore sceglie cosa studiare non per problemi oggettivi dell'argomento, ma perché a lui interessa. Non so se questo è chiaro. Dovrei avervelo già accennato la settimana scorsa. Ovvero sia, nel mondo non ci sono degli oggetti che lampeggiano e dicono: oh, sono più importante io. Nel mondo ci sono oggetti di ricerca, ci sono tracce, piste di ricerca, e ogni ricercatore sceglie quelle che gli sono più congeniali, quelle per le quali prova passione. Torniamo a quello che abbiamo detto la settimana scorsa, no? Se io studio il cyborg, cosa che ho fatto, non lo faccio perché il cyborg è di per sé interessante, ma perché secondo me è interessante, perché secondo me può dirmi qualcosa sul mondo in cui viviamo, ok? Allora, dice Weber, quindi, la scelta dell'oggetto di ricerca è libera. E io devo spiegarla, devo esplicitarla, se voglio che gli altri capiscano ciò che faccio. Quindi io devo dire, studio questo perché questo, questo e quest'altro motivo. perché se no, se io faccio finta che questa scelta sia oggettiva, ci posso nascondere dietro un sacco di cose, per esempio che sto studiando un argomento perché mi hanno commissionato una ricerca pagandomi fior di quattrini e guarda caso è opportuno che io dimostri quello che mi hanno chiesto di dimostrare, tanto per dirne una, o perché la sto studiando per motivi ideologici o per motivi politici. Weber dice non è che questo sia sbagliato in sé, ma me lo devi dire. No? Quindi nel momento in cui Weber parla del disegno della ricerca dice anche tu mi devi spiegare perché stai studiando qualcosa e poi mi spieghi come l'hai studiato. Sono due passaggi ben distinti. E il perché lo stai studiando è un problema tuo, non è un problema che posso risolvere scientificamente. Questo perciò ci dice una cosa, ovvero sia che chi studia la struttura e chi studia l'azione non ha dei motivi oggettivi per preferire l'una o l'altra. Non so se questo è chiaro. Chi studia la struttura e chi studia l'azione è perché si trova più a suo agio con l'una o con l'altra. Quindi ha qualche tipo di eco interiore per il quale ritiene che uno dei due approcci sia migliore dell'altro. Non so se questo è chiaro. Non c'è nessun motivo per studiare o l'una o l'altra. Quindi le ragioni non sono scientifiche, non sono oggettive, sono personali. Quindi dobbiamo andare a vedere un po' cosa c'è dietro la struttura e cosa c'è dietro l'azione. Una cosa l'abbiamo già vista, dietro la struttura c'è la stabilità. E abbiamo anche visto un'altra cosa, se non vado errato nelle lezioni scorse, abbiamo visto che noi come esseri umani abbiamo fame di stabilità. Perché noi siamo instabili, mi pare di avervelo detto, no? Se non sbaglio, la famosa faccenda del mortale all'improvviso. Quindi già vediamo che c'è un surplus, no? C'è un bonus nello studio della struttura, perché studiare la struttura in qualche modo ci dà una sensazione di stabilità, ci permette di definirci stabili, ci permette di frenare il corso del tempo, perché la struttura è esattamente questo, la struttura è ciò che resiste al tempo. Ci siamo? Fin qui? Non solo, ma come vi ho detto, la struttura influenza quelli che ci abitano. Perché? Perché regola le loro vite. Guarda caso, che ci dicono i Rush? Everybody got mixed feeling about the function and the form. Everybody got to elevate from the norm. Che vuol dire? Che tutti noi abbiamo dei sentimenti contrastanti riguardo la funzione e la forma. Forma e funzione sono due principi strutturali. Manca a dirlo. Tutti noi dobbiamo elevarci dalla norma. La norma è il modo attraverso il quale la struttura regola i comportamenti. Quindi siamo perfettamente nel senso di quello che stiamo dicendo, fondamentalmente, no? Nella canzone, che si chiama Segni Vitali, peraltro, appunto i Rush ci dicono questo, che tutti quanti abbiamo un rapporto contraddittoriale con la struttura. Perché per certi versi la apprezziamo, come abbiamo appena detto. La apprezziamo perché? Perché ci dà stabilità, perché ci dà un contesto all'interno del quale agire, perché ci permette di prevedere in larga parte ciò che avverrà, ma allo stesso tempo ci blocca. Tant'è che i teorici dell'azione, non da questo punto di vista, però comunque, insomma, mutuando l'espressione di Weber, ci parlano della struttura come una gabbia d'acciaio, come un qualcosa che serve a tenerci a bada. Okay. Quindi abbiamo da una parte la struttura, stabilità, ordine. La struttura è un principio d'ordine. Vedete che si crea un campo semantico interessante. No? Tutti coloro che invocano ordine sono fondamentalmente strutturalisti. Perché l'ordine è un modo attraverso il quale, cosa si fa? Si rende prevedibile la realtà. E uno dei principi dell'instabilità è l'imprevedibilità del reale. Come vedete, più il reale tende a farsi imprevedibile, più noi vogliamo imporgli un ordine, che è quello che facciamo oggi continuamente, no? Le telecamere, le videocamere, tutto quello con cui che maneggerete probabilmente in futuro è una incarnazione, una realizzazione del principio dell'ordine. E l'ordine ovviamente ha anche a che fare con le regole, con le norme, no? Tant'è che, tanto per rimanere nel contemporaneo, sapete qual è il famoso il problema del trade-off? Quello per il quale oggi noi siamo disposti a cedere libertà in termini di maggiore sicurezza. No, il Patriot Act, tutte le varie normative di restrizione delle libertà e dei diritti che si stanno adottando in quasi tutto il mondo a causa del terrorismo, sono questo. Sono struttura che recupera spazio sulla libertà dell'azione. Facile. Non so se è chiaro questo discorso. E perché noi siamo disposti a cedere libertà, quindi autonomia, in termini invece di maggior controllo? Perché abbiamo paura e abbiamo bisogno di essere rassicurati. E quindi diciamo, beh, vabbè, allora ci metto 5 euro a prendere un aereo, però quando salgo sull'aereo sto tranquillo, col cazzo, hai solo perso 5 euro. Però comunque intanto tu sei sereno, perché quello che vuole portare la bomba sull'aereo ci riesce comunque. E non sei sicuramente te che fermano con le forbicine per le unghie quando vai a fare il check-in. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Chiaro il discorso? Quindi la struttura configura un immaginario di riferimento, un campo semantico di riferimento nel quale sono preminenti questi tratti. La conservazione, rassicurazione, ordine, stabilità, norme, eccetera. Dall'altra parte, ovviamente, ci si aspetterebbe e troviamo il contrario, evidentemente. Nel senso che da una parte abbiamo questo, dall'altra abbiamo libertà. Il principio del mutamento è un principio che in linea di massima è autonomo. È quindi cambiamento il primo termine, no, non stabilità, ma cambiamento, mutamento. Mutamento in qualche misura governato, ma governato come? Governato come? Poi eventualmente alla prossima ora vi faccio vedere le slide che usavo prima, l'ho cambiate, però ve le faccio vedere per una serie di motivi. L'ho cambiata perché parlavo di controllo, però il controllo di fatto è una parola che fa parte della struttura. Non è una questione di controllo. Quello che è più vicino al concetto di azione è la coevoluzione, ovvero sia la crescita insieme. La crescita insieme di coloro che agiscono, la crescita insieme della collettività che rappresentano, la crescita insieme dell'ambiente nel quale si muovono, perché tutto quanto è correlato. Non so se questo è chiaro. No, il concetto di olismo, quello che noi oggi chiamiamo olismo, no? Le culture olistiche, vedremo che significano anche altro, ma nell'accezione corrente l'olismo è questa, è the fundamental interconnectedness of things, come diceva ai tempi Douglas Adams, ovvero sia la fondamentale interconnessione di tutte le cose. Il famoso effetto farfalla. Se una farfalla sbatte le ali in Brasile, c'è un terremoto, un tifone in Giappone. Questo è il senso della... portato all'eccesso, evidentemente, ma non è detto, potrebbe pure essere vero. Ad ogni modo, comunque, il senso della... dello sviluppo di questo cambiamento e di questo mutamento è una crescita insieme, una coevoluzione, una cooperazione. E nel concetto di coevoluzione e di cooperazione c'è evidentemente anche un, come dire, un'attenzione, come dicevamo, per l'altro, quindi c'è un versante relazionale che dall'altra parte è piuttosto carente. Perché io cresco con gli altri, io agisco attraverso gli altri, io comunque mi confronto costantemente con gli altri. Quindi il versante relazionale è più vicino, è più prossimo all'approccio dell'azione che non all'approccio della struttura. Quindi abbiamo visto cambiamento, coevoluzione, oserei dire adattamento per molti versi, coadattamento anche e non solo coevoluzione. Io credo che una delle immagini migliori che descrivono questo tipo di comportamento è un po' la barca a vela e un po' il surf, che non a caso il surf l'abbiamo appena rivisto tornare col web, no? Si dice vado a surfare il web, stai a casa, però di fatto la tua idea è esattamente quella. Perché il surf e la barca a vela? Perché surf e barca a vela si adattano al contesto. Ci sono le onde, c'è il vento, tu non fai finta che non ci sia il vento, ti muovi di conseguenza. C'è un tipo d'onda e l'affronti in un certo modo, ma non decidi mica tu. Tu devi essere bravo a gestirla, ma devi essere bravo ad adattarti a quello che ti sta mandando contro il mondo, no? Il vento uguale. se vai in barca a vela non vai controvento perché te fermi. So chi di voi è mai andato in barca a vela, lo saprà, ci sono una serie di andature particolari che richiedono bravura, richiedono capacità di discernimento, ma ci sono alcune cose che non fai. Se il vento viene da lì, tu non vai lì, fai così, cerchi di avvicinartici, fai bolina. Ok? Quindi vuol dire cosa? Che tu in qualche misura non ti senti onnipotente, ma riconosci di avere dei limiti e su questi limiti costruisci un sapere che ti permette di adattarti al mondo. Quindi questo è il tipo di concetto che personalmente, diciamo, associo all'idea di azione. Okay? Quindi da una parte stabilità, rigidità, rassicurazione, dall'altra invece gusto della sfida, capacità di adattamento, coevoluzione, relazione e cambiamento. Ci siamo? 5 minuti di break. Allora, trovate queste come tutte le slide che uso sul sito Sociologica, in fondo alla pagina, ci sono tutti gli articoli, i documenti, quello che abbiamo usato a lezione finora, quello che eventualmente useremo a lezione e anche le slide che per me lasciano un po' il tempo che trovano, però insomma possono essere un buono strumento di ripasso. Allora, come vedete, vi dicevo, queste sono un po' vecchiotte, prima o poi toccherà che le rifaccia, però appunto non avendo sto grosso affetto per lo strumento lascio un po' perdere. Come vi dicevo, abbiamo due possibili letture del discorso di che cos'è la sociologia. Da una parte la società, dall'altra i processi sociali e culturali. Vai per favore, Darius. Abbiamo visto, come vi dicevo prima, che questo era il modo in cui la concepivo precedentemente, ma è un modo che secondo me non funziona più, perché appunto il controllo è un termine che è talmente integrato nella logica della struttura e comunque nella logica della rassicurazione che non è utilizzabile. Avrebbe un senso se ne parlassimo appunto come di controllo adattativo, come abbiamo visto prima, no? Nel senso della capacità di governare e gestire una realtà che non è a noi sottoposta, laddove nell'ottica del controllo corrente la realtà tendenzialmente dovrebbe fare quello che diciamo noi, poi non succede, però comunque il salto mentale c'è. Poi abbiamo visto che questo discorso porta anche qui un'inversione abbastanza drastica di passaggi, ci porta a individuare i due oggetti della sociologia, quindi struttura e azione, e il fatto, i due autori di riferimento, oggi abbiamo un po' abbondato invece in riferimenti di storia della sociologia, quindi abbiamo Parsons e Merton da una parte e Schütz e Simmel dall'altra. Schütz è scritto SCHU con la diesi TZ, tanto per cronaca. Ora, notate nulla in questa slide, in queste slide? A prescindere dalle parole, c'è qualcosa che vi colpisce?
Che sociologia è tutto giallo al lato destro, no?
Ok, più o meno ci siamo. Dice il vostro collega che tutta una parte è gialla e l'altra no. Diciamo che fondamentalmente quello che risalta, se vogliamo cominciare a capire un po' la logica delle presentazioni, la logica della trasmissione immaginale, è che non servono tante volte le parole per trasmettere un messaggio. Cioè, se io vi dovessi dire, secondo voi, qual è la mia idea da queste slide, voi che capireste? Perché quando l'ho scritta non ci ho pensato per niente, ma mi è venuto spontaneo usare gli stessi colori per quello che mi sembrava essere il senso normale della questione. Quindi c'è un, come dire, sono tendenziose come slide, perché non solo parlano della distinzione, ma vi dicono pure qual è la parte buona, fondamentalmente, no? L'ho tenuta apposta per questo tipo di ragionamento, nel senso che... A parte che il rosso poi scopriremo essere un colore che non si usa mai perché suscita tutta una serie di reazioni negative il rosso, no? Il rosso pericolo, rosso sangue, rosso, cioè sono una miriade di cose, quindi quando usate le slide, se mai doveste fare delle presentazioni, ricordatevi che verde e rosso è meglio evitarli o usarli proprio nel momento in cui c'è bisogno di rimarcare un pericolo o un'adesione molto marcata, perché altrimenti trasmettono quel tipo di idea lì. Seppure voi volevate semplicemente abbellire le cose, l'avete trasformata in qualcos'altro. perché noi reagiamo a tutto ciò che c'è in un'immagine. Anzi, tendenzialmente reagiamo molto più ai tratti non verbali che a quelli verbali. Come vedremo, forse ve l'ho già accennato, ma nell'efficacia della trasmissione, della comunicazione, il verbale conta per l'8%, tutto il resto è non verbale. Il 92% è parecchia roba, no? Quindi in questo discorso, come vedete, c'è anche quest'altra cosa. Insomma, uno che usa delle slide, se sa di che parla, non specifica niente e sta trasmettendo un messaggio occulto attraverso i colori, pur dicendo cose normalissime, senza che appaia la cosa. Allora, andiamo avanti. No, avanti, non indietro. Ok, allora adesso c'è bisogno di aggiungere un dettaglio alla questione. Abbiamo visto, no? Vi ho detto che si sceglie una o l'altra delle possibili linee di sviluppo, delle possibili opzioni dell'oggetto della sociologia su fondamenti che non sono oggettivi. Cioè, tendenzialmente si studia la struttura o l'azione per qualche altra ragione. La quale altra ragione in larga misura ha a che fare con queste due cose che vedete e non vedete, perché sto rosso oltretutto rende anche impossibile leggere, se Dio vuole, ma insomma comunque sono pessimismo antropologico e ottimismo antropologico. Che vuol dire? Vuol dire che qui noi stiamo parlando comunque, che si sia strutturalisti o si sia teorici dell'azione, comunque sempre dell'uomo. Non è che parliamo di due cose diverse, no? Quindi vuol dire che noi abbiamo un'idea di uomo diversa a seconda che scegliamo la struttura o l'azione. Perché, forse lo saprete, soprattutto se vedete i nomi dei filosofi di riferimento, sappiamo perfettamente tutti che anche in filosofia ci sono degli orientamenti diversi sull'uomo, l'uomo con la U maiuscola, no? O è molto buono o è molto cattivo, no? Hobbes, da una parte, non a caso, homo homini lupus, quindi l'uomo è un lupo per gli altri uomini. Dall'altra parte Rousseau, che dice che invece il selvaggio gentile viene rovinato dalla società e da tutte le convenzioni che gli vengono imposte, perché altrimenti di suo sarebbe buono. Ok? Parliamo sempre dello stesso uomo. Quindi la domanda è: com'è possibile che qualcuno ritenga l'uomo la fonte prima di qualunque pestilenza e cattiveria e dall'altra invece una specie di santo che deambula in giro con tigri, pecorelle, eccetera, eccetera? Appunto per una predisposizione prerazionale, nel senso che il nostro carattere, che ci piaccia o meno, è fatto di una serie di livelli, di una serie di dimensioni, molte delle quali non sono razionali. Se tu sei ottimista o pessimista, lo sei, e fine. È inutile che ti si raccontino cose, ti si cerchi di convincerti del fatto che è meglio essere qualcos'altro, perché tu resti pessimista o ottimista. È al di là della possibilità di essere convinto. Non so se voi conoscete o siete pessimisti o ottimisti. Per il pessimista qualunque cosa è una catastrofe, per l'ottimista qualunque cosa è un segno di destino, un segno del divino, comunque una possibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è verso di venirne a capo. Soprattutto non c'è verso di venirne a capo scientificamente, perché ora ho bevuto poco, però il discorso è esattamente lo stesso della famosa mezza bottiglia, no? Ho mezza bottiglia, è mezza piena o mezza vuota? Concettualmente entrambe le cose contemporaneamente. Sta a me decidere se è mezza piena o mezza vuota, e io lo decido in base al mio essere pessimista o ottimista. Stesso ragionamento per l'uomo. Come dicevamo l'altro giorno, il tanto cattivo e il tanto buono sono rari. L'assoluto cattivo e l'assoluto buono probabilmente non esistono. Il problema è che tutti noi siamo un po' buoni e un po' cattivi. Come la bottiglia, facciamo mezzo e mezzo, tanto per non scontentare nessuno. Allora, il mio giudizio sul genere umano, su cosa si fonda decidere che è più cattivo o più buono o migliore? Questa cosa purtroppo ormai è andata, insomma, ogni tanto recupero la vecchia lingua che fa piacere. Sta a me. È il modo in cui io guardo il mondo che fa sì che io scelga se l'uomo è buono o cattivo. Perché l'uomo è entrambe le cose. Non so se è chiara sta questione. Cioè, nella grandissima parte delle cose noi operiamo in base a un mix di atteggiamenti innati, tratti caratteriali, capacità razionali. Non siamo solo razionali, anche perché solamente razionalmente la famosa bottiglia è mezza. Non è mezza piena o mezza vuota, è mezza. sta a me integrare questa mezza bottiglia, decidendo che tutto sommato, meno male, ce n'è ancora metà, oppure cazzo, già è finita. Perché sono due, esattamente la stessa bottiglia. Non so se mi spiego. Quindi sta a me, come diceva Weber, sono io che scelgo l'oggetto di ricerca e sono io che scelgo l'ottica attraverso il quale lo guardo. Non è innata nell'oggetto, sono io che decido se quel particolare fenomeno è una fortuna oppure una dannazione, che è poi quello che sentite dire su tutti i giornali in modo ormai quasi automatico, no? Non è una crisi, è un'opportunità. Ma io la spiego a un pessimista. È un atteggiamento ottimistico, ma, ripeto, non è che lo puoi forzare a qualcuno. Se qualcuno non è ottimista, quello te guarda come se sei uno stronzo. Perché questa è una catastrofe, fine. Non mi venire a raccontare che dopo magari chissà che succederà, perché per me questa è una catastrofe. Quindi il mio giudizio sulle cose, le cose in sé accadono, fine. Non è che sono buone o cattive, sono io che decido poi se sono buone o cattive, se sono positive o negative, attraverso un tipo d'approccio. Indi, le due configurazioni della sociologia, struttura e azione, di fatto ricalcano con altre parole, altri schemi, altri criteri, un vecchio discorso che è quello sul fatto che l'uomo è buono o cattivo, che è un discorso che ci portiamo avanti dal Vangelo e da prima, fondamentalmente, no? Perché noi siamo sempre stati un interrogativo da questo punto di vista. L'uomo riesce a essere capace di gesti di infinita bontà e sacrificio e riesce invece a essere protagonista di cose efferate, sempre lui, no? E non è che uno è buonissimo, uno è cattivissimo, a volte si riesce a essere buonissimi e cattivissimi sempre lo stesso. Non so se avete mai notato l'inutilità assoluta dei servizi televisivi, no? Quando vanno e fanno a uno: scusi, ma il vicino che ha sterminato due o tre famiglie, sì, con l'accetta, no? Ma che tipo era? Qui, una brava persona. Dice, vabbè, meno male, perché pensavi che andasse in giro con l'ascia grondante di sangue sempre. Che cazzo di domande sono? È ovvio, no? Che quello a un certo punto, per qualche ragione, non era quello che sembrava. Quindi è sempre una brava persona, è sempre un vicino specchiato, perché chiaramente, se no, te dovresti cominciare a chiedere com'è che non mi sono accorto che era un assassino, un mostro, quindi è pure colpa mia. È tutta una serie di pippe mentali che non finiscono più, quindi molto meglio far finta che io, per carità, sempre stato, dava anche la mancia al bar, quindi per carità non avrei mai immaginato che avrebbe fatto uno sterminio. Invece di fatto poi succede che te si muove la scheggia e fai lo sterminio, no? Quindi di fatto siamo lì. Che diciamo noi dell'uomo? Come facciamo? Ah, non è accettabile comunque in un certo senso questo altalenio costante senza prendere un minimo di posizione. Il problema è che la posizione la prendi, ma la prendi su delle basi interiori, su delle basi di atteggiamento generale verso il mondo. Se per te il mondo comunque resta un buon posto dove stare, l'uomo comunque resta una sorgente, una risorsa. Se invece tu pensi che il mondo faccia schifo, allora anche l'uomo fa schifo, tranquillamente. Ci siamo? Quindi diciamo che uno degli ingredienti, non voglio essere mai, cerco di non essere mai drastico e riduttivo a mia volta, quindi ci saranno probabilmente anche altre ragioni, però uno degli ingredienti per i quali alcuni autori scelgono la struttura e altri scelgono l'azione è un atteggiamento più ampio nei confronti del mondo di pessimismo o di ottimismo. Perché il discorso dell'uomo cattivo si sposa bene con la struttura? Perché, come abbiamo detto, la struttura costringe. Quindi dice Hobbes: l'uomo è un lupo per altri uomini e per fare in modo che vivano tutti insieme io devo limitare i suoi comportamenti pericolosi. Quindi di fatto lo devo tenere costantemente sotto controllo, costantemente in gabbia. Quindi dal punto di vista di chi ritiene che l'uomo sia l'uomo abbia bisogno di essere costantemente controllato, disciplinato, tenuto a bada perché di per sé è pericoloso, la struttura è l'opzione ovvia. Se tu lasci, come vorrebbe l'azione, libero di agire chiunque, quello probabilmente farà sfracelli. Capite quindi che è ovvio che io posso ragionare in termini di solidarietà e cooperazione nel momento in cui ho una certa visione dell'uomo, nel momento in cui ritengo che l'uomo sia in grado di cooperare. Perché se io ritengo che l'uomo, come gli do questa possibilità, me frega, no? Non so se avete sentito l'ultima canzone degli Stadio, quella che ha a che fare con Siamo tutti furbi, sì, no? Sì, che è una canzone che mi fa ammazzare dalle risate, perché sentire un pezzo rock che finisce chiedendo la buona educazione è esattamente il contrario dell'ispirazione della musica, no? Noi negli anni 70 erano tutti incazzati neri, parolacce, di sopra e di sotto, adesso abbiamo i rocker che ti chiedono sì, però un po' di buona educazione, cazzo, non sarebbe una cattiva idea, è veramente il colmo della questione. Però è un segno dei tempi, no? Cioè una canzone intera sul fatto che come te giri ti accoltellano, per non dire di peggio, perché chiaramente non si può alla radio e in musica, eccetera, eccetera. L'idea generale è quella, è un segno dei tempi, no? Ed è uno dei punti centrali sui quali dovremo concentrarci. Perché evidentemente quello che manca e che pure lì fa la differenza è la fiducia. Non è casuale che tutti vi parlino di fiducia. Banca Italia vi parla di fiducia. L'Unione Europea vi parla di fiducia. Renzi invoca fiducia ogni momento. Normalmente, quando tu parli tanto di qualcosa, è perché sta cosa non c'è più. E tu stai cercando in qualche modo di rimettercela. Però siccome già abbiamo detto che le parole purtroppo non funzionano in questo modo magico, se non attraverso certi rituali probabilmente, noi invochiamo la fiducia non facciamo altro che certificare che non c'è più. Ed è uno dei grandi problemi del tempo. Perché io mi fido sempre, però lo vedremo un'altra volta, se no qui di nuovo sbandiamo. Ad ogni modo tenetelo presente, il pessimista non si fida. Quindi di fatto oggi siamo in un tempo pessimista. E l'atmosfera generale che regna negli stati di nazione occidentali è un'atmosfera brutta, è un'atmosfera pesante, è un'atmosfera negativa, non a caso, no? Perché? Perché siamo pessimisti. Di nuovo, vogliamo fare qualcosa che trasporti ste parole astratte nella prassi. Le firme di cui parlavamo l'altro giorno, no? Che significano le firme se io vado oltre la prassi del foglietto di carta? Che io non mi fido di voi, non significano nient'altro. Pensateci, i comportamenti sono facili da interpretare una volta che entri nell'ottica. Quella non è semplicemente una firma su un pezzo di carta che il nostro Marco sta portando in giro, è un'attestazione del fatto che non mi stai fregando e sei qui. Non mi fido che tu me lo dica e basta, non mi fido del fatto che tu lo faccia in generale perché è un tuo interesse. Me lo devi certificare perché tendenzialmente se no di te non mi fido. E questo segna un cambiamento radicale nella politica anche universitaria, perché fino all'affermarsi di queste prassi invece l'università era un posto ottimista, troppo per certi versi, nel senso che si riteneva che lo studente fosse in grado di farsi tutto da solo perché è autonomo e adulto, e quindi per trovare qualcosa diventavi matto. Cioè, quando io sono entrato all'università solo per riuscire a capire dove era la lezione diventavi scemo, non vi dico poi per trovare segreterie, i professori, gli strumenti, era un casino infernale, perché non gliene fregava niente a nessuno, perché l'idea generale è che tu fossi competente e riuscissi a organizzarti. Quindi non anche voi, nel momento in cui richiedete costantemente servizi, aiuti, ricordatevelo, è un rendersi dipendenti. Indipendente è uno che riesce a fare le cose anche a prescindere. Eppure lì dovremmo avere un qualche tipo di equilibrio tra la responsabilizzazione e il servizio. Questo lo dico anche in larga misura perché spesso e volentieri sento lamentele sul servizio che c'è qui. Dal mio punto di vista il servizio che c'è qui è esagerato, se devo essere onesto. Perché nel mondo i calci nei denti si sprecano, il mondo se ne frega di starvi a coccolare più di un tot. Se voi andaste a passare qualche tempo alla Sapienza, non so se c'è qualcuno che viene dalla Sapienza, nessun transfuga? Eccoci. Com'era il servizio alla Sapienza? Non ne parliamo, dice lei, effettivamente non è cambiato molto negli ultimi 25 anni, più o meno siamo rimasti lì. Quindi il punto centrale però è questo, il trattamento che vi viene rivolto, vi viene riservato dall'istituzione, è un trattamento improntato al pessimismo antropologico. E tutte le eccessive facilitazioni sono tutto sommato segni di pessimismo antropologico. Glielo devo dire io perché altrimenti non riescono a trovarlo da soli. A me avrebbe fatto incazzare in un modo esagerato, però ognuno poi si regola di conseguenza. Ad ogni modo, di fatto la questione, come vi dicevo, è questa. Pessimismo e ottimismo danno l'impronta al contesto nel quale viviamo. Okay? E sono, come dicevamo, fattori prerazionali, non sono argomentabili, okay? Perché se tu mi dici, l'uomo è cattivo perché ha fatto questo, questo e quest'altro, io ti posso rispondere, no, l'uomo è buono perché ha fatto questo, questo e quest'altro. E non c'è verso di trovare una versione supportata dai fatti, i famosi fatti di cui parlavamo prima, no? Quindi per certi versi una certa forma di sociologia, una certa forma di orientamento ritengono che questo non sia vero, liberi padroni, dal mio punto di vista, pur in mancanza di fatti scientifici, questa è una cosa che salta all'occhio, nel senso che è un modo per interpretare la realtà talmente vicino e talmente prossimo nei comportamenti che è, diciamo, dotato di evidenza. Se siete in grado di fare un minimo di autoascolto, vi invito a chiedervi, sono ottimista, sono pessimista, dove mi metto in questa configurazione di cose? dal mio punto di vista, com'è l'uomo? Una carogna in vereconda oppure comunque un buon compagno di viaggio, qualcuno che è in grado di arricchirmi, di darmi cose, eccetera? È ovvio che, di nuovo, le migrazioni. Altro argomento che si gioca quasi tutto su questo discorso. Sono una risorsa o sono un peso? Sono un pericolo o sono un'opportunità? Guarda caso, no? Referendum in Ungheria, i muri a Calais, eccetera, eccetera, che ci danno un senso di ottimismo o di pessimismo. La Merkel ha voluto essere ottimista perché c'aveva anche dei fondamenti piuttosto seri sul suo ottimismo, eppure sono 3 volte che perde tutte le elezioni che hanno girato in Germania nell'ultimo periodo, perché la gente ha paura. E la paura è nel versante del pessimismo, non è nel versante dell'ottimismo. Okay? Quindi attraverso questo tipo di impostazione noi riconosciamo una serie di tratti fondanti di quello che è il tempo corrente. E uno dei motivi, diciamo, che possiamo indicare come ragione, come radice di questa situazione è effettivamente la consunzione della fiducia. Noi tendenzialmente oggi abbiamo creato una società nella quale non ti fidi, per definizione, laddove la società è il posto dove dovresti fidarti, per definizione. Quindi funziona male, evidentemente. Mi dai, please? Ora chiudiamo la questione tornando a bomba. Ci sono delle culture che hanno capito molto meglio di noi, manca a dirlo, come era fatta la questione, no? Quindi io non sono un hippie, no? Però di fatto ritengo che il Tai Chi, il segno del Tai, sia uno dei segni più intelligenti del pianeta, proprio. Perché c'è tutto. C'è tutto perché? Perché, come vedete, sono 2 metà di un intero, ma non rigide, fluide. Tant'è che sono fatte a forma di goccia, non sono fatte, non c'è una divisione centrale che dice questa metà è buona, metà è cattiva, è fermo. No, sono fluide perché? Perché nell'una e nell'altra c'è un principio dell'opposto. I 2 puntini bianco e nero, e si inseguono costantemente. Non c'è fermo, non è un simbolo fermo, è un simbolo dinamico il Tai, il Tao. No? È un simbolo dinamico che vuol dire cosa? Vuol dire che le configurazioni sono costantemente cangianti e cambiano anche d'equilibrio. Perché essendo di quella forma sono fluide, possono adattarsi, può diventare tutto bianco, no tutto no, ma quasi tutto bianco, quasi tutto nero, oppure possono essere bilanciate, non lo possiamo dire. E non solo, ma funziona per descrivere qualunque tipo di realtà. Vale per il soggetto, vale per la società, vale per il mondo. È un modo per interpretare la realtà che ti permette di passare da un livello all'altro in modo assolutamente organico e assolutamente realistico. Perché riconosce che la realtà è contraddittoriale. Come vi dicevo l'altra volta, ovvero sì, è composta di elementi che sono perennemente in tensione gli uni con gli altri, non si combinano. Non è pensabile che prima o poi tutto questo venga ridotto a uno e poi ricominciamo. Sono elementi eterogenei per certi versi, che vanno quindi armonizzati. Ecco perché vi ripeto, la vela, il surf, l'adattamento, la cooperazione, sono i termini che ci permettono di trattare la realtà se la vedi in questo modo. Altrimenti, se tu scegli di vedere soltanto il bianco o scegli di vedere soltanto il nero, te perdi buona parte di quello che stai cercando di capire. E come tutti i sociologi per lungo tempo, non sei in grado di fare previsioni attendibili di quasi nulla. Mentre Weber, Simmel e parecchi altri, qualcosa di estremamente utile, qualcosa di estremamente intelligente, ce l'hanno detto, senza pretendere di fare leggi, perché si erano resi perfettamente conto che il discorso di legge col sapere umano non c'entra niente. Ad oggi perfino le leggi matematiche non sono più così leggi, per cui figuriamoci. Da un certo punto di vista, per questo dobbiamo riconoscere una cosa, che la sociologia è molto più adatta all'oggi delle altre scienze, perché la sociologia è in bilico da sempre. Noi non ci abbiamo mai avuto un momento in cui sapevamo chi eravamo, sapevamo dove stavamo andando, c'è sempre stata una miriade di gente che diceva cose, un continuo discutere gli uni con gli altri per cercare di capire cosa era meglio, però di fatto noi stiamo in crisi dall'inizio, gli altri ci stanno entrando adesso. E stare in crisi non è proprio così comodo, per molti versi, no? Però richiede un sapere diverso, un sapere appunto dinamico, un sapere fluido, potremmo dire, per certi versi. Quindi, da questo discorso, come vedete, dal discorso della scelta dell'oggetto della sociologia, facciamo una bella riflessione antropologica. E riconosciamo cosa, fondamentalmente? Che entrambi gli orientamenti sono di fatto errati. Il problema, come ci fa capire se ci ragioniamo sopra il Tao, è che struttura e azione devono convivere. che ci sono alcuni problemi e alcuni casi nei quali bisogna privilegiare una e altri nei quali bisogna privilegiare l'altra, perché la realtà è un mix inestricabile di struttura e di azione. E io non posso comprenderla se non le tengo presenti entrambe, anche se logicamente mi sembrano, no, inconcepibili, mi sembrano inavvicinabili, mi sembrano ossimoriche. Però di fatto nella realtà esistono, sussistono, ci sono. No, facciamo un esempio che vi porta verso una cosa che studieremo nelle prossime settimane. Voi siete qui, no? Siete tutti seduti qui, state sentendo me. Questa è struttura. Voi siete parte di un'istituzione che vi sta dettando delle regole di comportamento, vi richiede dei comportamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è che voi fate tutti la stessa cosa stando qui. Ognuno di voi è studente a modo suo. Ognuno di voi sta attento in un certo momento, recepisce alcune cose, ne evita altre, sta attento o non sta attento, pensa agli affari suoi, dorme. No, quindi non c'è un solo modo di essere qui dentro in base alla struttura. La struttura vi offre un'opportunità che ognuno di voi interpreta a suo modo, quindi in chiave di azione. E tutta la vita è così. Non so se questo è chiaro. Ci sono delle volte nelle quali l'insieme di voi modifica le cose, quando facevamo gli scioperi, quando si facevano le occupazioni, quando si ottenevano delle cose, l'azione influenzava la struttura. Oggi, purtroppo, la struttura influenza l'azione, di più. Questo osserviamo da un punto di vista di processi culturali molto generali e molto ampi. Oggi osserviamo che la struttura influenza l'azione quasi fino a rivelarsi soffocante, quasi nell'ottica della gabbia d'acciaio di Weber, che l'aveva detto 100 anni fa. Perché se noi guardiamo i processi con un minimo di attenzione, non capiremo perfettamente cosa portano, ma verso dove vanno lo capiamo. Ecco perché io accentuo molto l'idea della processualità e dell'importanza dell'attenzione al processo. Perché voi dovreste, capendo i processi, immaginare verso dove stiamo andando e forse combatterlo, modificarlo, correggerlo, non è detto, sposarlo se vi interessa e vi piace, per carità, chi dice niente. Però tenete presente che il Grande Fratello l'hanno scritto nel 48. Il libro, il romanzo, l'hanno scritto nel 48, 60 anni fa. È oggi. Prima faceva ridere in confronto, cioè voglio dire, Stalin non era nessuno rispetto a quello che potrebbe essere oggi, no? Anche se era il bersaglio della questione. Dimmi.
Invece, per avere il controllo, qual è il senso del controllo nell'ottimismo antropologico?
È sempre che è sbagliata la slide. Se è quello che dicevo prima. Nel senso che controllo, purtroppo, è un termine che avrebbe delle, come dire, delle accezioni positive, ma nell'utilizzo corrente è diventato talmente correlato all'altro universo che non è più sostenibile. Quindi, di fatto, quello sta per cooperazione, coevoluzione, eccetera, di cui abbiamo parlato prima, adattamento, coadattamento, tutta una serie di teorie che poi non a caso sono, scusami, teorie fondanti del nuovo paradigma ecologico, perché poi i passaggi con la sociologia dell'ambiente sono estremamente facili quando cominci a ragionare di questi argomenti. Quindi, quello che rimane importante da tenere presente è questo, che pur avendo, vedete qui, avendo scelto di fatto, io sono ottimista, sono qui anche perché sono ottimista, perché se non credessi che può servire a qualcosa a fare lezione sparerei, quindi di fatto sono ottimista, no? Lo denuncio, ma bisogna tenere presente questo, che l'ottimismo antropologico da solo non basta, perché non è che l'azione, dal mio punto di vista, è meglio come criterio di lettura della realtà della struttura, ma pure lei non è infallibile, anche l'azione deve tenere presente che esiste una struttura che ha delle sue leggi con le quali bisogna fare i conti, non c'è niente da fare. Questo però non vuol dire che la struttura da sola possa decidere il mio comportamento, che è invece quello che sostengono gli strutturalisti, no? Come vi dicevo, Marx ritiene che noi siamo di fatto predestinati e predefiniti a una serie di comportamenti relativi a quello che è il nostro stato sociale, le nostre ricchezze, il nostro ruolo nella produzione, eccetera, eccetera. Questo dal mio punto di vista è inaccettabile. Però è evidente che quando è che io riesco in qualche misura a incarnare l'azione? E torniamo alla settimana scorsa, quando ho una cultura soggettiva attiva. Stiamo sempre lì. Perché vi dico che oggi la struttura sta vincendo? Perché attraverso l'annientamento della cultura soggettiva la struttura fa il suo gioco. Perché quando tu non hai una struttura, una cultura soggettiva, tu non sei un principio di cambiamento. O perlomeno lo sei con molta più difficoltà. Non so se questo è chiaro. Come vi ho già detto e vi ripeto, è un concetto un po' ostico, però vorrei che ventrasse in testa. Se tu non ti pensi come possibile agente, tu non agisci. Facile. Questo non vuol dire che tu possa comunque sempre vincere. Leviamocelo dalla testa. Ma ci puoi provare. Ecco perché vi citavo Beckett l'altra volta. No? Prova ancora, sbaglia meglio. Quello è il punto. Se tu non sei convinto di poterci provare, manco cominci. Sei già bello che formattato. Termini che non a caso girano parecchio, no? Sono quei termini lì. Quando tu sei formattato, sei fatto come vuole la struttura. Il Grande Fratello, 1984, parla esattamente di questo. Non so se l'avete letto. Vi invito caldamente a farlo. Soprattutto a leggere l'appendice, quella sulla neolingua, perché è fondamentale. L'appendice sulla neolingua cosa dice? Che il sistema vince attraverso l'imposizione di una lingua che rende impossibile pensare la critica. Che vuol dire questo? Vuol dire che tu pensi quello che puoi pensare. Non pensi tutto. Cattive notizie. Pensare non è ovvio. Tu pensi ciò che la tua lingua ti permette di pensare. Se io quella lingua te la tarpo in modo tale che tu certe cose non le possa pensare, tu non le pensi più. Te le scordi, escono dal radar, non ci sono più. Il tuo mondo è più povero. Ecco perché vi dico leggete. Perché tu pensi quando hai le parole per pensare. E le parole non sono un lusso, non sono inutili, non ne basta una. Perché ogni parola ha una sfumatura in più. Ogni parola aggiunge una comprensione in più del mondo. Più parole hai, più riesci a dire quello che tutto sommato senti dentro. Uno dei delle frasi standard dello studente è non trovo le parole, perché non ce l'hai, è facile, non le trovi perché non ce l'hai, hai un contenuto interiore che non riesci a manifestare all'esterno, il che è frustrante e porta alla violenza, tra l'altro. No? Nessuno di voi mi ha ancora picchiato, meno male, però no, non sarebbe strano, nel senso che il problema è lì, c'è un collo di bottiglia tra ciò che senti di percepire e la tua capacità di spiegarlo a te stesso e agli altri. E se hai le parole, lo fai. Se no, no. Ecco perché Twitter, gli SMS, le chat, tutto bello, ma ci sta ammazzando. Se voi andate a vedere le statistiche, scoprite che noi di generazione in generazione abbiamo meno parole a disposizione. Perché la comunicazione già gioca quasi tutta su una serie di assunti non detti, che tu dici qualcosa e l'altro la capisce, anche se tu hai detto no? Tu, no, pensateci, fate una mente locale sul vostro modo di interagire e vi renderete conto che il 95% di quello che voi dite conta sull'altro che capisca o comunque presume che l'altro capisca, quindi non state a preoccupare più di tanto, l'altro però non capisce. Quindi le coppie saltano, l'amicizia vanno a puttane, non ci si riesce a mettere d'accordo manco a cannonate. Perché? Perché? Perché tu grugnisci, quell'altro fa così che la testa e se siamo capiti, come si dice a Roma. No, non ci siamo capiti per niente. Capite? Una delle strategie attraverso le quali voi riuscite a fare dei buoni esami, non solo il mio ma tutti, è parlare. Trovatevi, prendete una vittima, prendete un parente, un partner condannato, quello che vi pare, e parlategli. Perché quando voi riuscite a dire qualcosa, la sapete. Se non ci riuscite, non l'avete ancora capita bene. Facile. Lineare. Dice, parlare a alta voce è stupido. No, non è stupido per niente. Soprattutto oggi, tempo in cui le parole non ci sono, perché tutti parliamo e pensiamo di parlare, ma poi di fatto a stringere contenuti zero, allora le parole vanno ritrovate e utilizzate. Bisogna rendersi conto del fatto che l'altro deve capirci. Quando scriverete la tesi, il problema principale sarà: capisce chi legge quello che io voglio dire? Perché non è ovvio. So se questa cosa è chiara. Noi diamo tutto per scontato e con questo facciamo la nostra fine, perché non è ovvio per niente che gli altri ci capiscano, intendano tutte le sfumature che noi volevamo mettere nelle parole che abbiamo utilizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il tempo nel quale per fare una dedica alla ragazza o al ragazzo vai su un sito e la copi. Questo è il tempo. spossessati di qualunque cosa. Capite? Quindi tu devi essere in grado di farti le tue dediche, devi essere in grado di scrivere le tue poesie, devi essere in grado di fare le tue canzoni, devi farlo da solo, porca puttana, perché sei tu quello che dovrebbe essere il principio di cambiamento, non qualcun altro. So se questa cosa è piuttosto evidente. Quindi leggete il più possibile, leggete qualsiasi cosa, non è un problema, non me ne frega niente se leggete 50 sfumature di grigio o l'oroscopo di Branco, leggete però. Perché comunque sono parole, comunque è qualcosa che s'apprende. Poi se volete leggere cose buone, chiedetemi cosa, non c'è problema, romanzi, fantasy, non fantasy, mainstream, saggi, non è un problema, cercatevelo, fate quello che vi pare, però fatelo. Mi passi per favore su... c'è un video.
Rush, Vital Sign.
Sì. Questo qui? Esatto. Allora, no, lascia questo, mi serve la... Allora, dicevamo, tornando a Bomba, che ognuno ha bisogno di un filtro soffice, filtro morbido. Everybody needs a soft filter. Ecco, quello è il punto. Perché attraverso, e credo di averlo già detto la settimana scorsa, però lo ribadiamo e lo ribadirò alla nausea, noi dobbiamo poter filtrare ciò che viene da fuori. Noi viviamo come filtri, noi siamo filtri. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di un filtro adattabile, abbiamo bisogno di poterci di nuovo adattare alla realtà e poter decidere di quella realtà che mi interessa, che non mi interessa, dove impegnarmi, perché io ho poche energie. Rispetto al mondo io sono minimo, minuscolo, inane, ok? Quindi io devo poter capire dove metterle queste energie, perché quello fa la differenza, può fare la differenza. Di conseguenza la cultura soggettiva, come vi dicevo, è percezione di sé come potenzialmente agenti e capacità di individuare il luogo dell'azione, lo scopo dell'azione. Quello che dice Weber, quando io scelgo la ricerca lo faccio perché per me è importante, perché io posso fare una ricerca e di tutto quello che ho davanti che cos'è che secondo me è più importante? Questo è il punto. So se è chiaro. Non a caso vedremo che Weber è il cantore della cultura soggettiva. Weber ci ha dato una frase, una descrizione della cultura soggettiva che secondo me non è impareggiabile. Enorme, però però impareggiabile. Quindi questo discorso della cultura soggettiva è un discorso che è un discorso politico per molti versi. Non è semplicemente un problema che state meglio. È un problema che diventate cittadini veri, che diventate parte di una società e di un gruppo. Perché non è semplicemente stare lì che fa far parte di un gruppo. Questo è un gatto. Mi pare di sentire un gatto. Allora, domande su questo? Ok. Allora, ripeto. 11. Allora, non ripeto, 5 minuti di break.
Noi siamo compagni di paracolo.
Usciamo da qua dentro, su. Allora, dicevamo, ci siamo fondamentalmente concentrati sull'oggetto della sociologia. L'oggetto della sociologia è conseguente alla mancanza di Comte, la mancanza fondativa di Comte, che ha avuto quest'ottima idea dell'esigenza, della necessità di una scienza sociale, però nel momento in cui l'ha dovuta definire un po' meglio si è tenuto un po' troppo sulle generali, quindi la scienza della società e la regina delle scienze sono due belli slogan, però da un punto di vista di comportamenti concreti pagano poco. Di conseguenza il dibattito all'interno della disciplina sociologica continua a tutt'oggi. La prossima volta vi do le ultime realizzazioni, ma insomma per oggi ci siamo tenuti al corpo del XX secolo. È stato tutto incentrato su cosa deve studiare la sociologia. Come deve studiarlo lo scoprirete nel terzo anno quando farete metodologie, io mi risparmio che è un argomento che non è che ami proprio troppo, quindi lo lascio al professor Conti. Allora, di tutte le varie possibili opzioni, visto che non facciamo storia, vi ho presentato le due più importanti, che sono la struttura da una parte, l'azione dall'altra. Abbiamo detto che i vari esponenti delle varie correnti, di queste correnti, ragionano in termini di variabile matematica per certi versi, quindi si rendono perfettamente conto che o l'una o l'altra non esauriscono il panorama della realtà circostante, però affermano anche che una è funzione dell'altra e di conseguenza studiando la funzione, la variabile indipendente, io comprendo anche la variabile dipendente, quindi prendo i famosi due piccioni con una fava. Abbiamo visto che dell'una, quindi dello strutturalismo che diventa nel XX secolo struttural funzionalismo, possiamo ricordare i nomi di Durkheim, Parsons e Merton, un francese e due americani, mentre della teoria dell'azione possiamo ricordare Max Weber, che è il, diciamo, principale esponente, con Schütz e Simmel come altri alfieri di versioni un tantino diverse, insomma lì c'è stata sempre un po' più di eterogeneità per molti versi. Abbiamo visto che Simmel da questo punto di vista si presenta come molto moderno, perché intuisce una serie di correlazioni cicliche ricorrenti, una serie di perturbazioni tra processi che poi vengono tradotte nel linguaggio corrente con l'idea di feedback. Tant'è che lo stesso Merton, dall'altra parte, userà un concetto simile che è quello di serendipity, che sta per, appunto, processo ricorrente di controllo e adeguamento. Quindi è un tema che poi affiora in entrambe le tradizioni. Ad ogni modo, abbiamo anche visto che all'una o all'altra tradizione si appartiene non sulla base di dati scientifici, sulla base di come dire, circostanze oggettive, ma sulla base di anche di predisposizioni caratteriali. Nella fattispecie e nello specifico ciò che riguarda la concezione antropologica dell'uno o dell'altro autore, ovvero sia l'idea che essi hanno dell'essere umano, dell'uomo con la U maiuscola. Allora, gli structural funzionalisti normalmente tendono ad essere pessimisti, pessimisti antropologici, i teorici dell'azione tendono ad essere ottimisti antropologici, ovvero sia vedono il buono che c'è nell'uomo laddove i pessimisti vedono ciò che di cattivo c'è nell'uomo. Da un punto di vista di dibattito culturale occidentale, questo è un tema che si sviluppa da Platone, da prima di Platone, se Dio vuole, e ha visto dei grandi autori di riferimento che sono Hobbes per quanto riguarda il pessimismo e Rousseau per quanto riguarda invece l'ottimismo. Noi siamo andati un passetto oltre, ci siamo rifatti al simbolo del Tao, che nella saggezza orientale descrive in modo, secondo me, magistrale la complessità dell'essere umano e la complessità del reale, perché il Tao può essere interpretato sia a livello macro che a livello micro. Questi sono i livelli d'analisi sociologica che vedremo meglio la prossima volta, comunque intanto ve li anticipo. Mi sembra che non ci sia nient'altro. Abbiamo visto le costellazioni, diciamo, simboliche, le costellazioni immaginali pertinenti all'uno e all'altro sistema di riferimento, quindi abbiamo detto che la struttura contempla ordine, controllo, stabilità e rassicurazione, mentre l'azione invece contempla cambiamento, coevoluzione, cooperazione, relazione. Okay. Abbiamo anche detto, sulla scorta del Tao, che una sociologia vicina alla realtà, cioè il professor Maffesoli, che vedrete da domani, parla di una sociologia carezzevole, che trovo sia una definizione estremamente bella. Quindi una sociologia vicina alla realtà deve riuscire a integrare nei suoi ragionamenti e procedimenti l'una e l'altra dimensione, perché comunque, per quanto personalmente aderisca più alla teoria dell'azione che non a quella della struttura, ritengo che entrambe siano parziali. Entrambe sono cieche per certi aspetti della realtà. Vedrete nel libro di Morin che la cecità è una delle caratteristiche del paradigma, questo lo vedremo poi con calma. Per cui questa cecità deve essere in qualche modo lenita attraverso una capacità di rivolgersi a entrambi gli aspetti. Ci sono degli aspetti eminentemente strutturali e ci sono degli aspetti eminentemente relativi all'azione che non possono essere compresi che in termini di struttura e di azione. Ci siamo? Domande? Bene, allora ci vediamo per tutta la settimana. Alla prossima.